Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A Scrittrici triestine prosegue il nostro viaggio seguendo il libro Maria Teresa Parpagliolo, Shepherd, Progettare secondo natura. Con noi l'autrice Lucia Krasovec-Lucas, alla quale va il merito con questo suo ultimo lavoro di aver posto al centro dell'attenzione, anche per i non addetti ai lavori, una degli architetti paesaggisti più rilevanti del XX secolo. Così ci ricordava l'autrice nella puntata precedente. Eppure, come abbiamo già messo in evidenza, ancora Maria Teresa Parpagliolo è ancora purtroppo una sconosciuta. Anche per questo, allora, il libro è da leggere. Ma non solo per conoscere la Parpagliolo, il suo profilo biografico, ma anche per scoprire, attraverso un intreccio veramente narrativo, quella trama di relazioni che mettono in evidenza la sua personalità, certamente fuori dal comune. È virgolettato questo fuori dal comune. Ma entriamo subito in argomento e chiedo allora, dopo averla salutata, chiedo a Lucia Krasovec-Lucas, chiedo di declinare per noi questa trama di relazioni che raccontano poi la vita di Maria Teresa Parpagliolo.
Buongiorno Mariella, di nuovo. La trama di relazione era fittissima, proprio perché, come abbiamo detto, viaggiava molto e frequentava i paesaggisti europei.
Però il titolo che tu hai scelto per questa nostra conversazione è L'apprendistato di una pioniera.
Esatto. E lei, come le sue precedenti, diciamo, esploratrici paesaggiste, era una, tra l'altro, che girava sempre con la macchina fotografica per riprendere continuamente la bellezza dei luoghi. La bellezza dei parchi, ma anche le cose semplici come le sue escursioni a Capri, in questi giardini, come lei chiamava i giardini della vita rurale, i giardini quasi spontanei che stavano all'interno di questa bellezza caprese.
Che idea ti sei fatta su Maria Teresa Parpagliolo dopo 5 anni di lavoro, ma di ricerche soprattutto? Ormai era diventata dopo 5 anni un'amica.
Lo è
che
tuttora.
Che tipo era?
Ma secondo me era una tipa incredibile, piena di energia, piena di voglia di conoscere, di capire, senza sosta. Tra l'altro a settembre sono stata a Capri, mi hanno chiamato, invitato a presentare il libro.
In una bruttissima location.
Villa Rosa, fantastico, ad Anna Capri, tra l'altro. E devo dirla tutta. E mi sono impegnata per 2 giorni, sono arrivata a Capri 2 giorni prima e ho guardato Capri e le ville, alcune oggi un po' abbandonate, probabilmente senza più un proprietario che ne abbia cura, e ho guardato tutto coi suoi occhi. Perché in otto, nove anni di pubblicazioni su Domus, lei ha insistito molto su questa bellezza quasi arcaica di Capri e dei suoi paesaggi pubblici, diciamo, e privati. E quindi veramente mi sono addentrata coi suoi occhi, ma è una conoscenza ancora in itinere.
E ancora saranno tante le scoperte,
sì,
su questo architetto. Allora, scusami, ti ho fatto un po' deviare, ma siccome mi aveva incuriosito questa definizione legata alla sua personalità, cioè fuori dal comune, allora volevo dare più, diciamo, dare più carne a questa, che fu un architetto, sì, che fu una pioniera, e quindi le pioniere sono sempre affascinanti.
Beh, e se consideriamo che negli anni in cui lei è stata assunta dal Comune di Roma in questa struttura che è stata, diciamo, insediata a Hoc per la costruzione della grande esposizione del 1942, e lei era l'unica donna ed è riuscita in qualche modo anche a spingere su modalità, sistemi di ridisegno di tutto il luogo, di tutta quell'area, grazie alle sue conoscenze e anche probabilmente a questa sua tenacia, a questo suo modo molto convincente di dire le cose con, ovviamente, con logica e con consapevolezza. E lei è ricordata, ad esempio, in un articolo che è uscito dopo la sua morte da Sheila Haywood, che era una sua amica in Inghilterra, e questa sua forza viene messa in rilievo da Sheila, che a un certo punto dice: lei verrà ricordata per sempre come l'architetto paesaggista che ha convinto Mussolini a importare più torba nell'area dove è l'attuale Eur per far sì che si potesse disegnare e costruire il parco che vediamo oggi, inteso parco come insediamento fatto ex novo tra i vari edifici. Quindi quando dico particolare, insomma, lo era veramente per quei tempi.
Per quei tempi. Sì. Allora, una domanda che esula un attimino, sì, dal discorso specifico, però in effetti nemmeno tanto, perché per parlare di questa donna sono anche importanti i rapporti con il padre e con la madre. Non ne abbiamo parlato nella conversazione precedente, dedicata tutta a lei, però prendiamola adesso molto brevemente. Il padre e la madre chi erano? Che importanza hanno avuto per la sua formazione?
La madre sicuramente le ha insegnato il francese come lingua e anche probabilmente il modo con cui rapportarsi con il mondo. Il padre le ha trasmesso la poetica e l'entusiasmo per la bellezza e la comprensione, appunto, dello spazio che noi tutti abbiamo ereditato, quindi anche lei dal passato, inclusi parchi, giardini, evidenze, diciamo, di un certo tipo. Ricordiamo che Luigi Parpagliolo, il padre, con Benedetto Croce, ha scritto, promulgato e fatto approvare la prima legge di tutela del paesaggio italiano, la 788 del 1922, e non solo l'ha scritta, l'ha promulgata, eccetera, supportato da Benedetto Croce, ma anche è andato in qualche modo a fare degli itinerari di consapevolezza sul tema, e per far sì che venisse messa in pratica, perché sappiamo le leggi, poi è sempre difficile scrivere leggi che possono avere dei benefici immediati.
E cioè, questo fare degli itinerari che vuol dire? Ha fatto conferenze?
Ha fatto moltissime conferenze, è andato al primo convegno a Capri, primo convegno italiano sul paesaggio, si è confrontato con i futuristi in quel periodo, quando il paesaggio era umanizzato e quindi era trattato come qualcosa di cui tener conto, parimenti diciamo alla figura umana, all'uomo.
Quindi in effetti non è tanto la mia una domanda, non è stata una domanda tanto pellegrina, perché quando parliamo di trama, di relazioni, le prime relazioni sono in casa.
Le prime relazioni sono in casa, e quindi anche i primi orientamenti, quindi il modo con cui relazionarsi, ma soprattutto l'entusiasmo, questo stimolo continuo di non smettere mai. di ricercare e dire e di anche trasmettere, che è importante anche quello poi alla fine.
L'importanza di conoscere anche le lingue, la madre l'ha insegnato il francese, ma la mamma era anche lei impegnata in lavori, in interessi particolari?
Beh, la madre era un'insegnante, quindi aveva un suo mondo particolare, però diciamo che all'interno di questo mondo il fulcro, il cardine era il padre, diciamo così, che aveva tutta una serie di amicizie, relazioni non indifferenti e attraverso le quali appunto promulgava delle azioni di attenzione al nostro patrimonio,
certo,
al nostro patrimonio che non avevano in quel periodo grandi, come dire, grandi interessi.
Non c'erano nemmeno tante leggi poi, in effetti, che appunto tutelassero l'ambiente.
No, quindi, i primi parchi sono nati in quel periodo.
Appunto, come dicevi proprio, con Croce, anche il Luigi Parpagliolo. Allora, quindi, questo apprendistato di una pioniera è veramente interessantissimo, quanto mai stimolante. Come letture, oggi Daniela Gattorno, che ringraziamo sempre per la sua disponibilità, che cosa gli argomenti?
Sono degli estratti da Domus, quindi che interessano da un lato la storia, per gli articoli di Maria Teresa Parpagliolo sul paesaggio storico italiano, che in quel periodo e da decenni anche prima veniva studiato da tutto il mondo, ma noi in quel momento non avevamo,
lo davamo per scontato,
grande sensibilità a riguardo. E
non
e
è
poi,
che le cose siano poi tanto cambiate, a dir la verità, eh?
Ma abbiamo avuto, come dire, una retrocessione, diciamo così, di interessi.
Sì, purtroppo.
E siamo a un punto, dopo 100 anni, potremmo dire, in cui dovremmo ricominciare da capo, ma abbiamo tutto pronto a disposizione.
E comunque abbiamo il tuo libro, che ci sensibilizza.
È pronto a disposizione, sì.
Allora ascoltiamo Daniela Gattorno e poi concludiamo questa nostra conversazione sull'apprendistato di una pioniera.
Il giardino italiano. Agli inizi del Novecento l'interesse italiano per l'arte dei giardini e il paesaggio in generale era poco inteso. In quel periodo si stava scrivendo con fatica la prima legge nazionale per la tutela del patrimonio storico e paesaggistico con il contributo di Luigi Parpagliolo, sostenuto da Benedetto Croce, mentre in Europa e in America questi temi erano trattati già dalla seconda metà dell'Ottocento. Tra le poche voci fuori dal coro che ne reclamavano l'attenzione, anche per il degrado in cui versavano molti luoghi notevoli, c'erano Luigi Dami e Maria Pasolini Ponti, a cui la Parpagliolo farà spesso riferimento considerandoli punti cardine nella prima fase della sua formazione. Luigi Piccinato e Tommaso Buzzi, con uno sguardo attento alle esperienze europee, furono tra i pochi architetti che si interessarono attivamente delle questioni del paesaggio e dei giardini già alla fine degli anni venti. La rivista Domus ebbe un ruolo considerevole nella divulgazione di questi temi, mettendo in luce gli aspetti salienti del patrimonio storico-culturale nazionale di ville e giardini, ospitando fin dalla sua fondazione articoli dedicati e una rubrica fissa sulle coltivazioni negli orti e nei giardini. L'ideatore e direttore della rivista Joe Ponti espresse chiaramente già nel primo editoriale gli obiettivi che la rivista intendeva perseguire nel raccontare l'architettura italiana. Porre innanzitutto una innovativa attenzione al rapporto tra la casa e le bellezze che la nostra terra e i nostri cieli ci regalano in lunghe stagioni. Le sue affermazioni, per cui non vi è distinzione di architettura tra esterno e interno, influenzarono i futuri orientamenti in architettura e nel disegno delle città. Sebbene Domus pubblicasse regolarmente gli esempi maggiormente significativi delle architetture internazionali, Ponti credeva nella diversità dell'architettura moderna italiana rispetto alle altre, poiché da noi l'architettura di fuori penetra nell'interno e ordina in spaziosa misura gli ambienti per la nostra vita. L'invito di Ponti a recuperare la tradizione come valore aggiunto dell'architettura moderna passava tramite la descrizione poetica dei giardini all'italiana e in particolare quelli rinascimentali, che con portici, pergole, cortili, terrazze e gradoni creano la scena del comfort con cui gli edifici danno la misura per i nostri pensieri, ci accompagnano in una vita maggiormente confidente nella natura che sta all'origine del nostro conforto. Le celebrazioni del bimillenario di Virgilio e la realizzazione dei parchi virgiliani, come il Parco Nemorense nel quartiere Trieste a Roma, progettato da Raffaele De Vico nel 1930, contribuirono allo sviluppo di un nuovo significato per il verde pubblico, supportato da botanici e intellettuali, inteso come un'oasi di verde e frescura nella marea crescente dell'espansione urbana e come mezzo per proteggere i monumenti antichi dalla crescente urbanizzazione. La riorganizzazione e potenziamento del verde pubblico avrebbe potuto rimettere in contatto i cittadini con il loro patrimonio storico e artistico in modo più consapevole. Già nella quarta triennale di Monza, le questioni dell'abitare vennero trattate in modo esteso al contesto e la natura venne considerata per la prima volta come un elemento di costruzione. Il giardino di Villa Reale ebbe infatti un posto significativo nell'ambito della rassegna, mentre nelle edizioni precedenti gli allestimenti erano stati organizzati nelle sale interne. Con la collaborazione della Società Orticola Lombarda, il giardino divenne lo spazio per mostre di fiori, piante e aiuole nelle loro varie forme stagionali, e un piccolo teatro all'aperto disegnato da Alessandro Minali, mentre Michele Marelli progettò una fontana elicoidale in ferro che venne posizionata nel cortile della villa. Nel giardino trovarono sede anche un labirinto pubblicitario, alcuni giardini all'italiana allestiti a cura dei comuni di Milano e Genova, un giardino alla fiamminga e una fontana in pietra vicentina progettati da Tommaso Buzzi, oltre a una serie di sculture realizzate da artisti affermati come i fiorentini Italo Griselli e Lelio Gelli e il torinese Ugo Pozzo. Domus era una rivista che voleva occuparsi della casa, rivolgendosi ad un pubblico vasto, dando informazioni su tutto ciò che riguardava l'abitare, dall'architettura ad altri aspetti complementari come il giardinaggio, l'ornamento e la cucina. Gio Ponti, presentando il primo numero della rivista nel gennaio del 1928, parla della casa all'italiana associata a quell'idea del carattere mediterraneo che non doveva necessariamente riferirsi ad una forma costruttiva, ma ad uno specifico modo di vivere. Per Ponti la casa non era intesa né come il rifugio delle abitazioni d'Oltralpe e né come una machine à habiter le Corbusiana, bensì una casa funzionale il cui comfort avrebbe dovuto rispondere alle necessità e ai bisogni attraverso un'architettura in grado di dare misura anche ai pensieri, la salute dei costumi attraverso la semplicità e quella accoglienza capace di rendere la vita confidente. Domus era lo strumento per far conoscere alla borghesia italiana degli anni 20 e 30 il vivere moderno, oltre le questioni che rientravano nel dibattito sull'architettura razionale e sull'abitazione moderna di cui comunque si occupava. L'arte, in particolare, che assunse un ruolo preminente nel 1929 con il giardinaggio e l'arredamento, aveva il compito di formare il gusto della borghesia, inteso come espressione di civiltà, un modo di essere definito da uno stile concretamente moderno.
My heart beats so that I can hardly speak. and we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain, oh, to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
E dopo la lettura di Daniela Gattorno, Lucia, il tempo che ci è rimasto è veramente brevissimo, ma vorrei ritornare, se tu sei d'accordo, sulle celebrazioni del bimillenario di Virgilio e la realizzazione dei parchi virgiliani. Cosa ci dici?
Dunque, l'antefatto è questo.
Ah, scusami, anche perché siamo nel quartiere Trieste, a Roma.
Certo, e l'antefatto è questo: come dicevamo, l'interesse per i giardini storici, per i giardini in generale, non era proprio forte, e c'erano due voci fuori dal coro che si interessavano a ciò, ed era Luigi Dami e Maria Pasolini Ponti. Tra l'altro la Ponti è una dei fondatori d'Italia Nostra ed è stata una figura molto importante per la cura della nostra storia, del nostro patrimonio. E diciamo che loro hanno spinto a ricreare questo interesse e anche a recuperare questi giardini, questi parchi, supportati però anche dalla rivista Domus, e cito Ponti, perché Gio Ponti in questo caso, perché Domus fin dall'inizio ha voluto in qualche modo avere un ruolo importante in quelle che erano le nostre città, i nostri spazi. E soprattutto la questione del giardino viene ripresa da Gio Ponti come qualcosa che è parimenti importante a quello che è lo spazio della casa. Da qui poi c'è stato anche l'interesse di Ugo Ietti, che è stato uno sempre molto sensibile a come venivano trattati e costruiti gli spazi urbani e del territorio, ed è da qui nasce appunto questa celebrazione di Virgilio del bimillenario, che dà nuova vitalità e dà nuovo spazio ai parchi, ai giardini e a tutto quello che ne consegue.
Una domanda difficilissima da mettere in sintesi, massimo un minuto. Il giardino come forma d'arte totale?
Sì, il giardino come forma d'arte totale è qualcosa che ci fa capire l'importanza e il beneficio che dà il giardino nella sua accezione globale nella vita del quotidiano, e questo lo vediamo in molte città, soprattutto in Europa, costruite in quel periodo, e lo vediamo oggi quando si prova a fare questa transizione ecologica, come la chiamiamo, la transizione del verde, con strumenti forse ancora un po' da raffinare affinché abbiano un risultato efficace in tal senso.
Forse ancora un po', siamo positivi.
Sì, certo,
assolutamente. Io ringrazio Lucia Krasovec-Lukas per la sua sintesi, per la sua preparazione, ma soprattutto per aver scritto questo libro, e mi auguro che saranno tantissimi lettori di Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, Progettare secondo natura, e abbiamo scoperto che il giardino è anche una forma d'arte totale. Grazie a chi ci ascolta, grazie a Riccardo Righi alla regia, e ma soprattutto grazie a Lucia. Alla prossima.
Grazie, ciao.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.